Benvenuti al congresso di Phoenix, a tutti voi, Dianeticist e Scientologist. Sono passati quasi 2 anni dall'ultima volta che abbiamo avuto un congresso qui a Phoenix. Avevamo 60 persone l'ultima volta, credo che fosse un numero del genere, e qui oggi abbiamo aumentato un po' quel numero. Abbiamo diverse mete, e siccome il titolo di questa prima conferenza è Le mete di Scientology, occupiamoci innanzitutto delle mete di questo congresso. Potrebbe non essere possibile, vedete? Magari per un 80% di voi non sarà il caso, ma durante questo congresso proverò a rendervi clear. Solo quello, solo... Spero che dopo non dobbiate dire, beh, almeno ci ha provato. Ma con la SOP8C e con alcuni altri trucchetti infilati in questa e in quest'altra manica qui, disponiamo di tecniche che riducono Dianetics e Scientology a un procedimento di filo diretto. Fantastico, vero? Tutti questi anni, e in men che non si dica, possiamo farlo con il filo diretto. Non dovete neppure porre la domanda giusta. Se ponete quella sbagliata abbastanza spesso, la persona diventa clear ugualmente. Durante queste conferenze, un po' più avanti, esaminerò le formule e gli assiomi che stanno alla base di questo materiale. Ma per adesso la cosa migliore è di occuparci semplicemente del materiale stesso. Il primo di questo materiale è Scientology stessa, ciò che fa o ciò che cerca di fare, ciò che spera di fare e quali sono le sue mete. Le mete di Scientology sono, in effetti, le vostre mete. È un processo per mezzo del quale potete far avverare le vostre mete. Le vostre mete non sono, in effetti, molto diverse o molto strane rispetto alle mete di un altro essere umano. Tutte queste cose hanno delle differenze. Una persona vuole essere un tranviere e un'altra vuole essere un pittore. Ma che cosa stanno facendo entrambe? Stanno cercando di vivere, di essere felici, di aiutare i propri simili. Quello è più o meno tutto ciò che stanno davvero cercando di fare, fondamentalmente. Quando diventano estremamente aberrate, quando la gente ha detto loro abbastanza spesso, e se lo sono dette abbastanza spesso anche loro stesse, che non sono più capaci di raggiungere le loro mete, o che tali mete sono indesiderabili o irraggiungibili, loro allora entrano in una condizione in cui devono fare tutto da sé, in cui devono imbrogliare se stesse e gli altri, in cui devono dare ad intendere di essere le uniche persone esistenti al mondo e in cui non possono accogliere nella fratellanza con se stesse altri uomini, altre donne. E così arrivano ad uno stato d'animo molto solitario che in sé sembra essere prodotto dal fatto che non possono fidarsi delle altre persone, e che le altre persone, aperte le virgolette, non valgono niente, chiuse le virgolette. O che la RC sia di per sé una cosa molto indesiderabile da avere. Credono anche che l'universo sia una trappola, e credono che loro stesse non abbiano alcun futuro di alcun genere. Tutto ciò in realtà deriva dal fatto che sono arrivate al punto di essere convinte di non poter sopravvivere. Un individuo che sa di non poter sopravvivere è un tipo molto pericoloso. Persino un ratto, messo con le spalle al muro, combatterà. Quando un individuo sa di avere le spalle al muro, proprio come un ratto, combatterà. E cosa di gran lunga più importante, molto spesso agirà come un ratto. La cosa orribile su ciò è che non può fare a meno di sopravvivere, e questo è l'unico fatto che nasconde a se stesso. È assolutamente impossibile per lui fare altro che sopravvivere. È orribile, non è vero? Se vi fermate a pensare ai 18 miliardi di millenni che avete ancora davanti a voi, nei quali, che vi piaccia o no, sopravviverete vivendone ogni istante, inizierete ad inventare modi e maniere e ragioni per convincere voi e anche gli altri di non poter sopravvivere. Naturalmente non sopravvivere è molto desiderabile, perché se voi sopravviveste così a lungo, comincereste a sentirvi terribilmente annoiati.